Le 9.40, tutto esaurito anche ieri sera al Teatro della Pergola di Firenze per Fabrizio Gifuni, il suo studio sulle lettere dalla prigionia, sul memoriale di Aldo Moro, con il vostro irridente silenzio, è il titolo di quello che Gifuni chiama non uno spettacolo ma un esperimento teatrale. In scena fino a domenica, Fabrizio Gifuni, grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
Senta Gifuni, che paese strano è l'Italia? Ci sono delle carte che fanno tremare tutti per più di un decennio e poi una volta pubblicate non interessano più a nessuno. Perché?
Sì, questa diciamo è stata una delle domande che mi ha spinto a lavorare su queste carte, ma io credo che la ragione sia richiesta nel fatto che ci siamo forse, la maggior parte della nostra comunità si è piegata troppo facilmente a qualcosa che ci è stato detto con una certa ossessività negli ultimi decenni, cioè che la memoria storica del nostro paese, la memoria che ci appartiene, è una cosa tutto sommato inutile, con cui non occorre perdere tempo, perché è una cosa che ci confonde anche le idee, e divisiva, ecco, divisiva è l'ultimo aggettivo coniato, diciamo. E quindi forse abbiamo scelto un po' troppo facilmente di dimenticare non soltanto queste carte, che sono di straordinaria importanza e che meriterebbero di essere studiate nelle scuole, nelle università, cioè avrebbero meritato di diventare patrimonio collettivo proprio di una comunità. Ma in generale quello che dimentichiamo è un po' tutto, cioè dimentichiamo, diciamo, quello che è successo 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, e questo è molto molto rischioso, perché la conseguenza è che ogni giorno si può dire e fare tutto e il contrario di tutto, perché tanto non c'è, insomma, non c'è una memoria su cui appoggiarsi e a cui anche rispondere.
Tra le altre cose, come dire, con il vostro evidente silenzio avete offeso la mia persona, la mia famiglia, scrive Aldo Moro in una delle ultime lettere indirizzate al segretario della DC Benigno Zaccagnini. Nelle lettere e nel memoriale soprattutto Moro scrive delle cose durissime, parla di cose molto gravi, parla di cose diventate alla DC, di come è stata finanziata, fa i nomi, parla di Andreotti in un modo terrificante, parla della CIA, veramente fino alla fine a prendere poi le distanze da tutti, evidentemente, ma sono cose molto pesanti.
Diciamo che allora distinguiamo, da un lato c'è come dire, un aspetto della personalità di Moro, dell'essere umano, che ci viene restituito, diciamo, nella sua complessità e nella sua interezza. Noi abbiamo sempre bisogno di semplificare diciamo, le persone che abbiamo di fronte. Questo capita con il nostro privato così come con le figure pubbliche. Abbiamo bisogno di dargli un'etichetta, quindi uomo mite, uomo buono, uomo probo, che sono tutte qualità autentiche che appartengono ad Aldo Moro, ma allo stesso tempo il peggior torto che gli si può fare è quello di farlo diventare un santino. Moro era, come tutti gli uomini, capaci di pulsioni, oltre che appunto miti, ragionevoli, che erano la dominante del suo carattere, anche di furie improvvise, di rabbia, di soprattutto diciamo, in un momento in cui questa è una storia di tradimento, è una storia di un grande tradimento. Moro si sente, urla la sua rabbia perché si sente tradito più volte dai suoi ex amici, e una delle torture più grandi che gli viene inflitta è quella di far credere all'opinione pubblica che lui non sia lui,
infatti,
cioè che lui sia impazzito, che lui sia drogato, che lui sia plagiato. E questa è una cosa che lui urlava continuamente dal carcere, perché la riteneva davvero un'offesa imperdonabile, non sapendo, o forse sì, non lo so quanto fino in fondo, che questa è una tecnica che veniva chiaramente usata come tecnica di contro, di una tecnica specializzata proprio per deprezzare il valore del prigioniero, in modo che se poi il prigioniero
dice qualcosa,
avesse rivelato segreti importanti, esatto. Però questo fatto da parte dei suoi amici lo mise in una condizione spesso di grande rabbia. Questa è una cosa, cioè, che ha a che fare con i sentimenti. Poi ci sono i fatti, e questo è un'altra cosa molto interessante di queste carte, cioè come mai le Brigate Rosse, che avevano per le mani questo materiale dal loro punto di vista incredibilmente dirompente, perché Moro, come diceva lei, parlava e parlava continuamente con un ragionamento disteso, pacato, ma sempre molto circostanziato. Ecco, come mai di tutte le cose che Moro raccontava le Brigate Rosse non rivelarono nulla?
Questa è la domanda da fare in qualche modo ai sopravvissuti di quella, di quell'esperienza. Sì. C'erano anche in sala molte persone giovani e persone non nate, magari meno avvertite. Lo sa cosa ho sentito? Ho sentito, sì, dire nel foyer, ma il Gifuni ha riscritto quelle lettere perché sembrano scritte per il teatro, cioè quel linguaggio cristallino è esattamente il contrario dell'accusa che veniva rivolta, sì, sì, a Moro.
Eh sì, ma dunque innanzitutto ovviamente non ho toccato una virgola. Appunto, perché ho fatto chiare mappe, diciamo, lo dico per così, perché è stato un lunghissimo lavoro di drammaturgia che è passato anche al vaglio naturalmente degli storici che lavorano da una vita su queste carte. Io ho cercato di selezionare, perché il materiale è molto grande, e naturalmente di creare una drammaturgia emotiva rispettando la cronologia, cioè non ci sono neanche posposizioni, diciamo, cronologiche. La cosa sorprendente sono, da un lato, la lingua, che è una lingua straordinariamente forte, limpida, precisa, bella, cioè bella, una lingua in cui gli aggettivi, i verbi, i vocaboli vengono scelti con un'esattezza a cui raramente siamo abituati. E poi c'è, diciamo, all'interno di questa vicenda tragica e fortemente drammatica, appunto, c'è una potenza teatrale, cioè è come se quello che andasse in scena fosse una tragedia shakespeariana. Il crescendo finale, le parole, appunto, le citava su Andreotti, sugli ex amici democristiani, sembrano, come dire, un faccia a faccia tra Amleto e Riccardo III. E questo è, diciamo così, quando la storia nei suoi lati più tragici si fa naturalmente in qualche modo materia scenica. D'altra parte, le tragedie greche, insomma, avevano questa profondità proprio.
Ci scrivono molte ascoltatrici e ascoltatori sul nostro numero di WhatsApp. Le leggo soltanto un messaggio di Barbara, che dice: ho visto lo spettacolo di Gifuni al Piccolo di Milano, stupendo, fa vibrare lui, superlativo, grandissimo. Gifuni ieri sera ci ha emozionato con un'interpretazione coinvolgente. Questi sono un paio di messaggi che sono appena arrivati sul nostro numero di WhatsApp. Per definire una cosa, un'ultima battuta su questo, sì, che appunto lei ha definito un esperimento teatrale, meteoriti che cadono, sì, su di noi, questi fogli, queste pagine, ma forse, sì, anche una seduta, sì, spiritica, quella che lei mette in atto, ed è una citazione di quei drammatici 55 giorni. Naturalmente c'erano tanti fantasmi, ci sono tanti fantasmi che ci vengono, sì, a trovare e che non ci lasceranno.
Sì, il teatro, come dico un po' nel prologo all'inizio dello spettacolo, è anche una faccenda di fantasmi sempre, no? Sono fantasmi partoriti spesso dal genio dei grandi drammaturghi, ma alle volte sono fantasmi invece veri, che fanno parte della nostra storia, come quelli di Pasolini o come quelli di Moro. E cito questi due perché, diciamo, i fantasmi che poi tornano periodicamente a disturbarci, nel senso a pungolarci, sono quei corpi a cui non è stata data una degna sepoltura, quei corpi che non sono stati onorati dalla storia. E allora finisce che la politica italiana, la cultura italiana inciampino continuamente su questi corpi. Quante volte si cita Pasolini, quante volte si cita Moro, a proposito e a sproposito, tirandoli da una parte, tirandoli dall'altra. Questo succede perché sono delle presenze fantasmatiche che non sono state pacificate. Ecco.
con il vostro evidente silenzio fino a domenica al Teatro della Pergola di Firenze. Fabrizio Gifuni, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Vi aspetto, grazie a voi.